Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta per la nostra chiave di lettura di oggi. Benedetto XVI all'Angelus di domenica mattina ha rivolto di nuovo il suo pensiero ad Haiti, l'isola duramente provata dal terremoto di martedì della scorsa settimana. Secondo le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il bilancio delle vittime è compreso tra i 40.000 e i 50.000 morti, 250.000 sono i feriti e 2 milioni e mezzo le persone rimaste senza tetto. Intanto è corsa contro il tempo per trovare i sopravvissuti e per salvare i feriti, mentre dalla città di Port-au-Prince arrivano notizie di saccheggi e anche di momenti di scontri, appunto, con gli sciacalli che stanno sfruttando questa situazione, ma che ovviamente, come scriveva oggi il quotidiano Avvenire, si trovano davvero a lottare per non morire. Il Papa ha fatto anche riferimento nel suo appello da Piazza San Pietro ai tanti religiosi che hanno perso la vita nel devastante sisma. Accanto a loro ce ne sono tanti altri che continuano a sostenere la popolazione in ogni modo possibile. È una storia simile a quella della scuola di Leogan, che oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali italiani. Ce la racconta Suor Luisa Dell'Orto, della comunità delle piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucault, raggiunta telefonicamente proprio ad Haiti da Benedetta Capelli.
Io sto bene, io sono con una comunità religiosa delle piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucault, sono in un quartiere popolare, noi stiamo bene, la nostra casa ha avuto qualche, come dire, apertura così, ma stiamo bene, quindi niente. Adesso eravamo fuori, dormiamo fuori con la gente del quartiere, perché il quartiere si è organizzato in settori su dei terreni, dei piccoli terreni liberi, oppure ci sono dei giardini dove i muri di cinta sono caduti e la gente ha permesso di installarsi, perché praticamente non si dorme ancora nelle case, assolutamente si sta fuori, ecco.
Senta, Suor Luisa, lei quel giorno che cosa è accaduto?
Io ero in casa perché stavo preparando il mio lavoro per il giorno dopo, io insegno, e bene, quindi ero seduta al tavolo e il tavolo ha tremato, si è spostato tutto, i mobili in casa si sono spostati, vabbè, a parte che poi sono caduti. E quindi c'è stato questo forte veramente movimento e su questa oscillazione che le case sono cadute. Noi abbiamo avuto la scuola nel quartiere che è caduta, una grande parte della scuola è caduta, l'altra è un po' rovinata, ma non siamo ancora riusciti a entrare perché la parte che è caduta blocca il cancello. E poi le case intorno sono cadute, quindi insomma stiamo andando lentamente. Anche perché il quartiere è sovrappopolato, non ci sono, le strade sono piccole, le case sono cadute l'una sull'altra, ci sono dei viottoli che non si possono più attraversare, c'è una strada solo che permette di uscire, quindi insomma, ecco, ci si arrangia come si può.
Uno scenario desolante, davvero?
Insomma, sì, perché le case, vede, nei quartieri popolari le case sono una sull'altra, quindi quando una è caduta l'altra, poi ci sono delle case che sono rimaste in piedi e non si sa perché, che fossero fatte meglio di un'altra, ma non so, ci sono è la storia delle falde, noi non sappiamo bene perché le notizie sono molto poche. Penso che voi conoscete molto di più di noi. Allora, siamo usciti, io sono nella zona di Delmà è stato toccato tanto, insomma, tutte le scuole, le case, gli ospedali, tutto, è un po' un disastro. Ecco.
I giorni successivi al terremoto, poi che cosa ha fatto lei con le sue consorelle?
I primi due giorni sono stati di aiutare i feriti qui nella zona, perché gli ospedali non avevano più possibilità di accogliere. Per quel che potevamo fare abbiamo fatto i primi soccorsi, eccetera. Poi c'è stato quelli che avevano il braccio, le gambe rotte, ci sono stati dei posti sulle strade o in certe zone, in certi quartieri dove si poteva andare, ma il problema è stata la chirurgia, la sala operatoria. Niente, il personale poi medico, il personale infermieristico del posto, essendo lui stesso toccato o dei membri della famiglia toccate, c'era pochissima gente che poteva lavorare. Ci sono stati comunque dei medici, altri medici invece con grande generosità, che sono andati sulla grande piazza vicino alla cattedrale, vicino al Palazzo Nazionale, e hanno dato i soccorsi, ma i soccorsi sono di questo tipo perché non si poteva, cioè non c'era possibilità di fare altre operazioni. Messa Senza Frontiera ha lavorato 24 ore su 24, ma il loro ospedale era, come dire, è stato andromaceo, rovinato e caduto, quindi è stato quello che ha reso difficili i soccorsi, come dire, tanta gente ha perso la vita anche nell'attesa di essere guarito, perché le condizioni erano gravi, ma cioè, no, i luoghi non esistevano più tanto.
Suor Luisa, sì. Di cosa c'è bisogno?
In questo momento c'è bisogno dell'acqua potabile, ci sarebbe bisogno anche dell'altra acqua. C'è stata qualche distribuzione di qualcosa che è venuto da Santo Domingo in modo informale. Sembra che gli aiuti siano arrivati, che siano all'aeroporto. Disperatamente stiamo cercando un canale per arrivare a questi aiuti, ma non c'è porta d'entrata. Solo ieri pomeriggio è stato dichiarato lo stato d'urgenza da parte del governo. Allora non so se questo sbloccherà gli aiuti. Ci sono gli americani che stanno arrivando, l'annuncio ieri pomeriggio, c'erano 4.000 militari americani che sono sulla pista dell'aeroporto. Non so, ma c'è bisogno almeno di acqua. Poi c'è la gente adesso è un po' stanca, c'è bisogno di mangiare. Quello che i commercianti avevano l'hanno messo fuori, ma tutti i grandi negozi, i supermercati, hanno chiuso, non aprono, i grandi depositi hanno chiuso e hanno paura di essere svaligiati, la polizia non è ancora ritornata molto in funzione, quindi tutte queste riserve alimentari che sono nel paese non sono accessibili perché il popolo, come dire, non riesce a essere ordinato nel ricevere le cose, quindi hanno deciso di chiudere, sono i piccoli commercianti, nei piccoli mercati, oppure quelli appunto nei quartieri che si conoscono, che stanno finendo le loro riserve, però insomma è tutto molto, cioè c'è ancora qualcosa da mangiare, diciamo così, ma finirà, oggi siamo al sesto giorno.
Suor Luisa, c'è anche un allarme sicurezza dunque?
C'è qualcuno che comincia a rubare, diciamo così, nei quartieri, la gente si sta organizzando, è molto brava, perché si sta organizzando, e ad esempio per evitare qui da noi che ci siano questi ladri che di notte arrivano, oppure e anche che entrino nei terreni perché ci si addormenta così, quindi i ragazzi, i giovanotti fanno dei turni per conservare una sicurezza. Però il problema è che se gli aiuti non vengono, la gente quando comincia a aver fame, a aver sete, non è che si riesce a stare molto tranquilli.
Senta, due cose, Suor Luisa, emergono prepotentemente qui in Europa: il pericolo di epidemie e il fatto che ci siano tanti bambini abbandonati.
Tanti bambini abbandonati perché i genitori sono morti sotto le case. E epidemia perché siccome non ci sono luoghi, non si riesce a fare dei luoghi anche per vedere nei terreni, così non si riesce a organizzare, fare delle strutture per fare dei luoghi per le toilette, i bagni, non ci sono picconi, non ci sono cose di questo tipo, tutto è rimasto un po' sottoterra e quindi si cerca di avere un minimo di igiene, ma la popolazione è sovrappopolato dove siamo, quindi c'è questo problema qui, e siccome non c'è acqua la gente beve che cosa non sappiamo. Servizio medicale che è arrivato, che si sta installando in una zona, e questo è già bene, sarà con sala operatoria, ma i purificatori d'acqua saranno solamente settimana prossima.
Suor Luisa, le chiedo un'immagine che si porta nel cuore per questo terremoto.
La scuola comunale del quartiere aveva 180 bambini che stavano facendo il secondo turno, hanno tirato fuori 20 corpi, ecco, e non c'è più niente.
Qual è la sua speranza per questa popolazione così duramente colpita?
La speranza è che l'amministrazione, che tutti quelli che hanno la possibilità di decisione possano agire in modo tale che tutte queste forze di buona volontà, tutta questa giovinezza che ha sopravvissuto e che si sta cercando di organizzare, possa accedere alla generosità, alla solidarietà internazionale. Perché la ricostruzione non sappiamo come sarà, perché c'è c'è tutto disastrato, non c'è un bulldozer, cioè non si vede un bulldozer, probabilmente ci sono degli appelli perché c'erano le strade che si stavano rifacendo, però l'immensità del disastro fa che non si vede la presenza delle cose. E ci sono probabilmente certe decisioni a livello più elevato, amministrativo, cioè, che non sono state ancora prese e che fa sì che la gente che è anche ben disposta non può nemmeno, come dire, non vede la possibilità di come poter continuare questi giorni, di poter continuare. Quindi io spero che chi è nella possibilità di sbloccare questi aiuti possa fare il più in fretta possibile. E possa fare il più in fretta possibile. Con quello che hanno salvato stamattina, ieri ancora hanno tirato fuori 30 persone, abbastanza vivi ancora, cioè voglio dire malconciati, però vivi, e si poteva dalle macerie, quindi tutto quello che la gente può fare con le mani lo fa. Però adesso c'è bisogno proprio che ci sia anche l'arrivo di questi aiuti diretto, vicino alla popolazione. Ecco.
Ed era la testimonianza di Suor Luisa dell'Orto, della comunità delle piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucault, intervistata da Benedetta Capelli. Suor Luisa ovviamente si trova ad Haiti, dove è in missione da diverso tempo. È tutto per questa chiave di lettura. In chiusura vi ricordo che per sostenere gli interventi umanitari ad Haiti si possono inviare offerte alla Caritas Italiana tramite il conto corrente postale 347013. Vi ricordo 347013, il conto corrente postale per sostenere gli interventi ad Haiti della Caritas, la causale emergenza terremoto Haiti.